non solo distruttore di mondi, l'altra eredità del padre della bomba. La cosiddetta approssimazione di Bornoten-Kirchner ha reso possibile lo studio di sistemi complessi altrimenti indecifrabili, dai farmaci alla microelettronica. Di Silvia Bandelloni. 06 settembre 2023. L'altro giorno c'erano delle api che ronzavano intorno a un vaso di fiori, dovendolo spostare, ho trascinato lentamente il vaso e le api lo hanno, senza quasi rendersene conto, continuando a ronzare intorno ai fiori senza essere disturbate. Questo concetto di distinguere spostamenti lenti degli atomi da quelli veloci degli elettroni è la base di una teoria che ha contribuito enormemente agli studi delle proprietà chimiche e fisiche di molecole e di materiali. Stiamo parlando della cosiddetta approssimazione di Born-Oppenheimer, sì, quel Robert Oppenheimer. Sono state scritte numerose biografie su di lui, forse proprio per quell'alone di mistero che lo ha sempre caratterizzato, è stato il fisico di cui si è scritto di più. Eppure difficilmente si parla dei suoi contributi alla fisica. Anche il libro American Prometheus, risultato di un'accurata ricerca da cui è stato tratto il film di Chris Nolan, che sta avendo un grande successo, scava nella vita di Oppenheimer, nella sua personalità e nel suo ecletticismo, e racconta in maniera dettagliata la sua attitudine di manager della ricerca e naturalmente la sua figura di padre della bomba atomica, ma il suo lato puramente scientifico viene estremamente sintetizzato, se non, come in altre biografie, poco considerato. E così il Prometeo di cui tutti noi parliamo in questi giorni, che come la figura mitologica rubò il fuoco agli dei, è rimasto eternamente incatenato alla fama di distruttore dei mondi, come lui stesso si definì. Ma Robert Oppenheimer ha lasciato molti contributi alla fisica moderna, benché un po' per mancanza di perseveranza dovuta a una perfino eccessiva creatività, e un po' perché in netto anticipo sui tempi molte sue intuizioni siano state portate avanti solo successivamente e da altri scienziati. Uno dei maggiori contributi che Oppenheimer ha lasciato risale a una teoria che insieme con l'allora suo tutore Max Born pubblicò durante il dottorato a Gottinga, in Germania, nel gennaio del 1927, e che fu successivamente ribattezzata approssimazione di Born-Oppenheimer. Lo studio teorico delle molecole e dei materiali risulta estremamente complesso perché dovrebbe tenere conto del moto congiunto degli atomi costituenti e di quella parte dei loro elettroni che formano il legame chimico. Ma grazie a questa approssimazione le due componenti, quella elettronica data appunto dagli elettroni che si muovono intorno al nucleo di un atomo e quella vibrazionale e rotazionale dell'atomo stesso possono essere trattate separatamente per poi combinare soltanto a posteriori i due risultati. Come dice il termine stesso, si tratta di una approssimazione che ci rende un modello fisico consentendoci di studiare sistemi complessi che sarebbero altrimenti irrisolvibili. Questa intuizione di Oppenheimer nacque dal fatto che il moto di vibrazione o di rotazione degli atomi avviene con velocità almeno 10 volte più piccola del moto degli elettroni nei legami chimici, per cui questi ultimi si comportano come se gli atomi fossero fermi. In altre parole, gli elettroni quasi non si accorgono del moto estremamente più lento degli atomi, proprio come le api seguono indisturbate il vaso di fiori che viene spostato lentamente da una posizione all'altra. Questa approssimazione ha permesso, quindi, di calcolare le energie di legame e le strutture di molecole complesse, comprese quelle dei farmaci e di materiali essenziali per la microelettronica, come determinate unicamente dalla meccanica quantistica degli elettroni, senza dover considerare la componente vibrazionale e di rotazione degli atomi. Un molto impegnativo, che è stato concretamente affrontato solo con l'avvento di metodologie numeriche e calcolatori potenti disponibili a partire dagli anni 80 del Novecento. Molto di quanto conosciamo oggi della struttura e delle proprietà di molecole e di materiali lo si deve, quindi, a Oppenheimer. Ma la sua teoria raggiunse risultati di grande valore fondamentale ed applicativo solo alcuni decenni dopo la sua morte, avvenuta nel 1967. Motivo per cui non ricevette il premio Nobel. Nel numero di Physics Today dello scorso febbraio un articolo di Joanna Miller riassume uno studio pubblicato poco prima su Nature Chemistry da un gruppo di ricercatori dell'Università di Gottinga. Il caso vuole che sia la stessa città in cui Oppenheimer pubblicò il suo lavoro con Born. L'articolo parla di un fallimento dell'approssimazione. Lo studio, infatti, che consiste nello spargere un fascio di atomi di idrogeno ad alta energia su una superficie di germanio, ha evidenziato che se si aumenta di circa 10 volte la velocità degli atomi lanciati su un materiale semiconduttore, è possibile violare proprio l'approssimazione di Born-Oppenheimer, coinvolgendo congiuntamente nel moto sia gli atomi sia gli elettroni. In altre parole, se il vaso di fiori fosse stato spostato brutalmente in velocità, le api sarebbero state disturbate, entrando così in uno stato eccitato. In realtà, non possiamo parlare di violazione né tanto meno di fallimento della teoria di Oppenheimer. Ancora una volta, benché ci sia stato in passato qualche tentativo di dimostrare sperimentalmente una violazione della teoria, le assunzioni che stanno alla base dell'approssimazione di Born-Oppenheimer sono confermate. Le condizioni per cui possa valere questo modello, infatti, sono quelle di avere a che fare con atomi che si muovono lentamente, come nel moto termico di molecole o di materiali, una premessa che sta alla base della teoria stessa e che soddisfa una stragrande quantità di casi. In questo sta forse una delle eredità scientifiche più durature e dai risultati più pervasivi che Robert Oppenheimer ci ha lasciato, anche oltre le conseguenze globali di aver reso possibile la prima bomba atomica.